Bene, buongiorno a tutti, ultimo incontro prima di Natale e pertanto parleremo della Pasqua, ci tocca. Allora, se uno volesse fare il fine direbbe: si celebra il Natale di Gesù perché? Non perché è nato, ma perché poi è risorto, quindi il Natale ha una funzione pre-pasquale. Ovviamente il Natale ha senso perché c'è la Pasqua, che è la morte e risurrezione del Signore. Oppure si potrebbe dire che nella spiritualità, per esempio orientale, voi sapete, già il Natale è visto come un evento pasquale, al punto che nella classica icona del Natale degli ortodossi noi vediamo che Gesù è nato in un sepolcro, più che in una grotta o in una stalla, che è deposto non in una mangiatoia ma in una bara, e che è tutto avvolto da bende, non tanto perché infatti ma perché è un cadavere, quindi il rimando è immediato. Ma al di là di queste cose dobbiamo fare la Pasqua, perché siamo arrivati ai capitoli sulla Pasqua, e quindi vorrei almeno impostare questi nella giornata di oggi. Un piccolo finale ancora sui capitoli precedenti, cioè sul capitolo 11. Anche qui abbiamo visto capitolo 8, capitolo 9, capitolo 10, vedremo ancora il 32 e 34, Mosè è presentato come un grande intercessore. Ecco, tutto Israele è intercessore. Pensate ad Abramo che prega per Sodoma e Gomorra, pensate a Gesù che dà la sua vita per tutti. Quindi grande spazio ha nella Bibbia la preghiera di intercessione, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Pensate alle figure dei patriarchi, dei profeti, dei martiri, pensate a Paolo e a tutte le sue esortazioni in cui dice che i cristiani devono intercedere per i fratelli. Attenzione, pensate a Giacomo, molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza. Dobbiamo sempre avere molto chiare le idee sul significato della preghiera d'intercessione, perché non è che Dio cambi idea, cambi il suo progetto per noi perché noi abbiamo fatto un'intercessione. Solo Dio sa qual è il supremo bene per noi, e la nostra preghiera non cambia il parere di Dio, nonostante alcuni antropomorfismi dell'Antico Testamento. In Malachia 3,6 si legge: io sono il Signore e non cambio. E meno male, perché se Dio cambiasse idea per la nostra preghiera, o avrebbe deciso qualcosa che non è il massimo bene per noi dopo la nostra preghiera, e ciò è impossibile perché l'amore non può che volere il massimo bene dell'amato, oppure avrebbe pensato per noi qualcosa di non bene dopo la nostra supplica, e anche questo è un assurdo. Allora, che significato ha la preghiera d'intercessione? Premetto che, come ci dice Paolo in Romani 8, noi non sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Meno male che c'è lo Spirito, ciao Valeria, ciao Giorgio, che viene in aiuto alla nostra debolezza. Ma la preghiera di intercessione è soprattutto fede in Dio che ci ascolta. Noi sappiamo che abbiamo qualcuno che ci ascolta. Nel mio libro sulla fede in tutti i sensi ho insistito molto su questo aspetto del Dio che ascolta, del Dio che sente, del Dio che non è insensibile. Allora, innanzitutto, la preghiera di intercessione è dialogo con Dio sui nostri fratelli. È riconoscere che egli prende cura di tutti i suoi figli, che ascolta il grido di chi soffre, no? E quindi una grande espressione di fede in lui. Ma è anche carità verso i fratelli, perché ci fa prendere coscienza del fratello, dei suoi problemi, delle sue sofferenze, al punto che Gesù garantisce la sua presenza salvifica dove due o tre si riuniscono per pregare nel suo nome. Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli ve la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi vedete, pregare per l'altro è quindi un gesto di amore che affretta misteriosamente il compimento per l'altro del suo incontro con Gesù Salvatore, che è sempre la vera risposta ad ogni nostra preghiera. Poi, terzo, è farsi carico dei fratelli. Cioè pregare per un fratello significa essenzialmente mettermi di fronte a Dio perché mi illumini su che cosa posso fare io per l'altro. Già vi dicevo altre volte, a Bose da sempre non pregano più con la formula preghiamo per, ma davanti a Dio noi ci ricordiamo di, che vuol dire che io vedo cosa posso fare. Se prego per un fratello malato, cosa sto facendo per questo fratello malato? Se prego per la pace nel mondo, cosa sto facendo per rapporti di pace, per costruire la pace, per politiche di pace? Se prego per la giustizia e per i poveri, cosa sto facendo io per un mondo più giusto? Come condivido io i beni con i poveri? Allora vedete, che senso ha chiedere l'intercessione di Maria, di qualche santo, o anche l'intercessione reciproca? Pensate a Papa Francesco che conclude tutte le sue udienze con la frase pregate per me. Allora chiedere la preghiera di Maria, dei santi o dei fratelli accresce la carità nella Chiesa, perché rinsalda la comunione dei santi. Ed è richiesta che la Vergine o i nostri fratelli più buoni ci siano vicini per farci accettare il progetto d'amore di Dio su di noi, aiutandoci con il loro esempio, con il loro affetto, ad essere più uniti a Cristo e più ripieni dello Spirito Santo. E nello stesso tempo invocare l'aiuto dei santi significa riconoscerci peccatori, riconoscerci indegni della misericordia di Dio. E questo credo sia davvero il primo passo indispensabile per dilatare il nostro cuore ad accogliere la gratuità dell'amore di Dio. Altro punto, abbiamo finito questi famosi 10 segni che Dio ha voluto dare al faraone e al popolo d'Egitto. E la domanda che ci viene è: come leggere oggi i segni di Dio? E qui io vorrei fare solo due precisazioni. Primo, il male, ricordiamolo sempre, quindi anche le 10 piaghe, non sono inviate da Dio, non sono castighi di Dio, sono sempre frutto delle nostre miocardiosclerosi, del nostro indurimento di cuore, del nostro chiuderci all'amore di Dio, della responsabilità individuale o collettiva del mondo. Questo è il grande insegnamento della Torah, cioè di tutti i libri del Pentateuco. Cioè il male non viene da Dio, siamo noi che nella misura in cui ci allontaniamo da Dio andiamo verso strade di morte, di non realizzazione e di sofferenza. Secondo punto, non è da un atto singolo, ma è sull'insieme della storia che io devo saper leggere l'azione di Dio, il suo piano d'amore. Questa è un'operazione che si può fare soltanto dopo, a distanza, Avete visto quante volte si dice: qual è il segno che mi dai? Ecco, quando sarete arrivati al Sinai, quando avrete ottenuto la libertà dal faraone, allora servirete Dio su questo monte. Ecco, lo vedo dopo, lo capisco dopo. Nella mia vita io vedo il passaggio del Signore dopo. Dopo devo a volte buttarmi, fidarmi, e poi capirò che era il Signore che mi conduceva. Però sicuramente, in ogni caso, il credente deve avere fiducia che Dio è con noi. E qui davvero un tema natalizio, che è l'Emmanuele, che è entrato nella mia storia, che ha preso la mia carne, che ha preso le mie sofferenze, le mie paure, la mia morte su di sé. Ecco, il credente è colui che allora, nei casi della vita, si affida sempre con fiducia alla provvidenza amorosa di Dio, anche quando il male sembra prevalere, anche quando i faraoni ci opprimono, anche quando gli eserciti ci inseguono, anche quando siamo di fronte a dei mar rossi chiusi. Ecco, anche quando manca il pane e quando manca l'acqua, anche quando siamo nei deserti, il credente è colui che sa che Dio è con noi. E Dio, questo, il fatto che Dio progetti la nostra vita, non confligge con la nostra libertà individuale, perché Dio è come un rilevatore satellitare, è come un grande GPS. A volte voi avete messo il vostro GPS, il vostro tonton o cosa diavolo avete, il Garmin eccetera, e sentite, andate per una strada, poi decidete di prendere un'altra e la vocina vi dice ricalcolo, e vi riporta all'obiettivo. Ecco, io penso che Dio funzioni così. Tante volte noi nella nostra vita abbiamo magari preso delle strade che non erano proprio quelle che voleva il Signore, ma il Signore è tanto buono e ti dice ricalcolo, puff, e ti riporta sulla strada. Ecco, io credo che questa sia una grande serenità, sia una grande gioia che ci dà. Ecco, cioè Dio mi riporta sempre sulla sua strada. Leggevamo con gli amici che hanno fatto Isaia quel magnifico brano in cui il profeta dice 55:11 come la mia pioggia e la neve non cadono sulla terra senza averla bagnata, irrigata e fecondata, così la mia parola non torna mai indietro senza portare frutto. Quindi abbiamo questa fiducia che da una parte abbiamo sempre la libertà di fare quello che vogliamo, a volte anche il male, no? Ma dall'altra parte che Dio, ricalcolo, ci riporta sempre sulla sua strada, la sua parola si realizza, è Lui che conduce le nostre vite. Ecco, finite queste grandi considerazioni che meriterebbero tanti altri approfondimenti che magari possiamo fare poi in sede di discussione, passiamo alla lettura del capitolo 12 e del capitolo 13 che ci portano a parlare della Pasqua, che è la festa della libertà per eccellenza. Allora, cominciamo a dire qualche cosa su come è nata la Pasqua. Voi sapete, lo abbiamo già detto, che verso il 1300-1200 confluiscono in Canaan dei gruppi di pastori nomadi provenienti dall'Egitto che raccontano di aver avuto un'esperienza straordinaria di liberazione, una vera e propria epopea di riscatto dalla schiavitù per un intervento miracoloso di un Dio che si è manifestato loro col nome del tetragramma sacro, YHWH. Questi clan provenienti dall'Egitto si fondono invece con le tribù di sedentari che erano rimasti in Canaan, che erano agricoltori e che non hanno fatto l'esperienza dell'esodo. Attenzione, questi pastori che arrivano sono soliti celebrare all'inizio della primavera la cosiddetta festa dell'agnello. Lo leggeremo adesso nei primi versetti del capitolo 12. Che cos'era questo? Al momento della trasumanza, cioè della partenza dei pastori per i pascoli, che voi sapete avviene tuttora, chi di voi ha esperienza un po' di montagna sa che adesso più con i camion, con i grandi bus portano le mucche, ma una volta si sentiva questo scampanio festoso delle mandrie che salivano agli alpeggi, no? E poi a settembre il ritorno alle stalle di pianura. Ecco, questa trasumanza avviene in genere nel periodo di marzo-aprile e i pastori nella notte del plenilunio di marzo-aprile, cioè il famoso 14 di Nissan, secondo il calendario babilonese, fanno una festa tribale, fanno una festa di clan che non è legata né al tempio né al santuario né niente, che è caratterizzata da cosa? I pastori, prima di separarsi per andare agli alpeggi, diremmo noi, loro per andare ai pascoli, no? Fanno una grande cena d'addio e di solidarietà in cui si sacrificavano e si mangiavano i primi agnelli del gregge. Si ringraziava Dio dei nuovi nati, si compivano dei riti di aspersione con il sangue, forse per forme di esorcismo contro gli spiriti maligni che li avrebbero accompagnati, ahimè, e tentati del loro viaggio di trasumanza, per impetrare anche la fecondità del gregge, e nello stesso tempo si stipulavano dei patti di sangue, cioè delle alleanze tra i vari clan di pastori. Era una cena da Dio che si mangiava in fretta per essere pronti per la partenza per il pascolo. Questo i pastori. Invece gli agricoltori celebravano la festa del pane azzimo. Allora vedrete, la seconda parte del capitolo 12 ci parla di quello che facevano i pastori. Cioè, in attesa che si formasse il nuovo lievito, si mangiava il pane non lievitato e si offriva il primo covone a Dio nel mese di Abib, cioè il mese della spiga, secondo il calendario cananaico. Questa era una festa non di clan, era una festa di famiglie, legata ad alcuni santuari, quindi l'altra era una festa tribale, clanica, questa invece è una festa di famiglie, l'altra non era legata a santuari, questa è legata a santuari, e durava una buona settimana, iniziava il venerdì sera e si ringraziava Dio, ecco, che ancora una volta aveva provveduto alle messi, alle spighe, ai raccolti, e si chiedeva la benedizione sulla famiglia. Con il fondersi in Cana dei gruppi dei pastori che celebrano la festa dell'agnello in occasione della trasumanza e dei gruppi degli agricoltori che celebrano la festa del primo covone con i pani azzimi, nell'inizio della bella stagione si commemora questo evento strepitoso di Dio che in una determinata primavera aveva liberato i clan che erano schiavi in Egitto. E allora è la Pasqua del Signore, Pesah ul Adonai. Vi dico che addirittura non sappiamo come tradurre questa frase, perché può essere tradotta sia è la Pasqua del Signore, sia è la Pasqua per il Signore. E che cosa significhi la parola Pasqua resta abbastanza misterioso. Sicuramente non significa quello che hanno pensato i primi padri della Chiesa, che in una cultura greca sentivano Pasqua, la collegavano al verbo pasco, che significa soffrire, e allora pensavano alle sofferenze di Cristo. E quindi hanno detto la Pasqua è la festa del Calvario, della morte di Gesù e anche della sua risurrezione. No, non è possibile, perché questo è un termine greco. Noi non sappiamo della parola, della frase Pesah ul Adonai, cioè Pasqua del Signore o per il Signore, non sappiamo neanche chi ne è il soggetto. Probabilmente il significato di questa frase così importante, che trovate anche nei nostri canti, la Pasqua del Signore, rallegria, eccetera, questa frase, il significato originario è andato perduto. Possiamo cogliere alcuni riferimenti. Primo, forse deriva da passach, che vuol dire passaggio. E allora nella Pasqua noi celebriamo tanti passaggi. Il Signore passa per salvare, l'angelo sterminatore passa per uccidere i primogeniti d'Egitto, Israele passa il Mar Rosso, Israele passa dalla schiavitù alla libertà. Secondo significato possibile, saltellare, chi è che saltella? Saltellano gli agnelli, tutte le domeniche sere e nei salmi della prima domenica, no? Si celebra le montagne che saltano come arieti, le colline come agnelli del gregge, cioè questi giovani armenti, no? che sono vivaci, che saltellano, eccetera, e addirittura si trasfigura nella preghiera, sono poi i monti che saltellano, le colline che saltellano. Ecco, ma è anche l'angelo sterminatore che salta le case degli egiziani, degli ebrei, e colpisce solo le case degli egiziani. Può volere anche dire proteggere, il Signore protegge Israele, il sangue messo sugli stipiti delle porte protegge coloro che abitano dentro la casa. Dall'egiziano Pasheha potrebbe significare fare memoria, ma potrebbe anche significare colpire. Quindi Dio colpisce, l'angelo sterminatore colpiscono. Vi dico che quindi probabilmente questi significati, tolto quello di soffro, Gesù che soffre, che proprio non sta in cielo in terra, gli altri forse ci sono tutti, probabilmente quello più probabile è il passaggio, ma potrebbe anche essere il saltare, il proteggere, il fare memoria, il colpire, eccetera. In ogni caso, questa festa diventa il fondamento dell'unità del popolo ebraico, perché il popolo prima è diviso, è atomizzato, sono tribù disparate, sono clan diversi, non sono ancora in grado di comprendere il senso dell'esodo. Allora il popolo ha bisogno innanzitutto di essere ricostruito nella sua unità. Ed ecco la Pasqua, che è questa cena di famiglia, ma che insieme è una cena di popolo. Quindi, partendo da quella unità di sangue, che forse era ancora l'unica cosa rimasta in questo popolo disperso, si arriva a una unità popolare. E allora diventa insieme una cena sacrificale, una cena di comunione, ma è anche una cena di esodo, perché il popolo prende distanza dall'ideologia dei padroni, dall'ideologia dominante, dall'ideologia del sistema, e fa una festa. Guardate che se le nostre eucaristie sono la Pasqua domenicale, come vengono definite, qui ci sarebbe da fare delle grandi considerazioni, Cioè le nostre eucaristie sono eucaristie di comunione, o andiamo là e restiamo individui come siamo entrati? Invece dovremmo entrare come individui e uscire come popolo e uscire come famiglia. Quindi pensate a tutto il ripensamento su un'Eucaristia che diventi momento di solidarietà, di condivisione, di conoscenza. Inoltre, le nostre Eucaristie sono Eucaristie di esodo? Cioè arriviamo lì imbevuti di una mentalità dominante, che è una mentalità individualista, che è una mentalità consumista, che è una mentalità populista, nazionalista, tutto quel che volete, e dovremmo però invece uscirne con una presa di coscienza della diversità del messaggio cristiano, della differenza cristiana, della distanza della mentalità di Dio dalla mentalità del mondo. Quindi ogni Eucaristia dovrebbe avere questi due aspetti, cioè da una parte farci popolo, dall'altra parte rafforzarci nella nostra differenza cristiana, nel nostro essere altri al mondo, nel nostro essere nel mondo ma non del mondo, come dice Gesù. Questo tema della differenza cristiana che non capiremo mai abbastanza, no? Ma se leggiamo le lettere pastorali, se leggiamo Paolo, se leggiamo la lettera di Giacomo, se leggiamo la lettera di Pietro, quanto si insiste sul non conformatevi alla mentalità di questo mondo. O pensate nella lettera ai Romani, i cinque basta, che Paolo esclama, basta, dovete essere diversi, non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Ecco, il cristiano è colui che fa fatica a non conformarsi nella mentalità di questo mondo, perché è imbevuto in questo mondo 24 ore su 24, o meglio, un'ora alla settimana, dovrebbe entrare in questa porta temporo-spaziale che è l'Eucaristia, che ti porta invece nel mondo di Dio, che ti fa diverso, che ti fa pensare come Dio e non come gli uomini, guardare il mondo con gli occhi di Dio e non con gli occhi degli uomini, che ti fa differente, che ti fa profeta e quindi anche in contrasto con la mentalità corrente. Sicuramente la Pasqua è anche celebrazione della libertà. È Zikaron, lo vedremo, cioè è riattualizzazione dei processi di liberazione, quindi fare Pasqua e fare Eucaristia significa anche vedere quanto io sono liberatore degli altri, dei poveri, degli oppressi, degli immigrati, di coloro che sono scartati da questa società. È celebrazione dell'alleanza stabilita da Dio con Israele sul Sinai, quindi di un rapporto d'amore, di un rapporto di tenerezza, di un rapporto di relazione profonda con Dio, ma è anche tensione scatologica. Cioè, noi sappiamo che questa liberazione che Dio ci porta, e non sempre riusciamo a realizzarla in questa terra, sicuramente si realizzerà con l'avvento del Messia, cioè in Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione. Non per niente la Pasqua ebraica è sempre letta come profezia della Pasqua di Gesù. Sarà lui l'agnello immolato per la salvezza del mondo, sarà lui l'esodo del mondo in Dio, Dio che si fa uomo perché l'uomo diventi Dio, prende questa umanità con sé e le fa fare l'esodo in Dio stesso, nel regno di Dio. Ecco allora il famoso Ziccaron. Dobbiamo avere molto forte il concetto di Ziccaron, che è questo concetto di che noi qualche volta si traduciamo malamente memoria, forse qualcuno prova a dirlo memoriale. Ecco, la differenza tra la memoria, che è un puro ricordo, e il memoriale, che è qualcosa che riattualizza oggi per me quello che ricordo, è una differenza fondamentale. Quindi fate questo in memoriale di me, più che memoria, dovremmo dire, nelle nostre Eucaristie. Lo Ziccaron è sempre associato a qualche cosa di concreto, Memoriale davanti a Dio erano per Israele i nomi dei figli di Israele incisi sulle pietre preziose poste sull'efod, cioè su quella borsetta che il sommo sacerdote portava, e sul suo dorso. Memoriale era il suono delle trombe che annunciava i sacrifici. Memoriale erano le offerte fatte al tempio. Ecco, e un atto che, ripetuto magari periodicamente, fa rinascere l'evento di salvezza di Dio per me oggi. La cosa importante, la cosa bella, la cosa buffa per Israele è che lo Ziccaron non è soltanto un gesto umano, è Dio che lo richiede, è un'istituzione divina, perché lo Ziccaron impegna anche Dio a ricordare, a far rivivere, a rinnovare i prodigi che Dio ha fatto per il suo popolo. Quindi fare memoriale significa riattualizzare noi, ma nello stesso tempo ricordati, Signore, che è un modo antropomorfico, no? Per Dio si ricorda sempre, ma questo ricordo è riattualizza oggi per noi, riattualizza oggi per noi. E lo Ziccaron per eccellenza, lo sapete, la Pasqua, Deuteronomio 16, per tutto il tempo della tua vita tu farai memoriale, farai Ziccaron del giorno in cui sei uscito dal paese di Egitto. E vedremo adesso al capitolo 12, prescrivendo a Israele la celebrazione della Pasqua, il Signore dice: questo giorno sarà per voi uno Ziccaron, un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore di generazione in generazione, lo celebrerete come rito perenne. E al capitolo 13 leggeremo: sarà per te un segno sulla tua mano e uno Ziccaron tra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia nella tua bocca. Con mano potente, infatti, il Signore ti ha fatto uscire d'Egitto. Ed è per questo ancora che ciascuno di noi dovrà dire, lo leggeremo al capitolo 13, in ogni generazione l'uomo è obbligato a considerare se stesso come se fosse stato in Egitto, e tratto dall'Egitto. Cioè, a ogni Pasqua sono io lo schiavo che è stato liberato per mano potente del Signore. Perciò siamo obbligati a ringraziare, a lodare colui che ai nostri padri e a ciascuno di noi ha fatto e fa queste meraviglie, colui che continuamente ci trae dalla schiavitù alla libertà, dai dispiaceri alla gioia, dalla mestizia alla felicità, dal buio alla luce, dalla soggezione alla liberazione. Ecco perché anche noi siamo invitati a cantare Alleluia, lodate Yahweh. E vedete che le grandi preghiere nella Bibbia e nella liturgia sono tutti degli Ziccaron. Pensate a Maria, il Magnificat, che non solo ricorda quello che Dio ha fatto, i famosi sette verbi di liberazione, no? Che ha fatto nel tempo per Israele, ma che sta lodando Dio per il prodigio che avviene nel suo seno, cioè il figlio che si incarna, che diventa il liberatore di Israele, no? Che ha soccorso Israele, suo servo, ora, ricordandosi della sua misericordia, tramite l'incarnazione del Messia. Pensate al Benedictus di Zaccaria, il quale profeticamente non soltanto loda Dio per tutti i prodigi, ma loda Dio per il sole che oriente dall'alto, questa luce, cioè il Messia che si sta incarnando nella profezia del suo figlio Giovanni Battista e nel ventre di Maria. Pensate al Nunc Dimittis di Simeone, che ricorda: ora puoi congedare il tuo servo, Signore, in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per la rivelazione delle genti, gloria del tuo popolo Israele. I suoi occhi di ottantenne, e Anna ne ha 84, vedono in quel bimbetto lì povero portato al tempio, che non può neanche sacrificare l'agnello che si sacrificava per i primogeniti, sacrificano due colombe perché costano meno, in quel poveretto portato da due giovani sposi, un po' così stupiti, sorpresi, ecco, lui sa leggere lo Ziccaron, Dio sta ripetendo ora e compiendo i prodigi attesi ad Israele. Anche la grande preghiera sacerdotale di Gesù nell'ultima cena, capitolo 17 di Giovanni, è uno grande ziccaron. E su questo stile la Chiesa elabora le sue grandi preghiere. Se voi guardate il Gloria, il Credo, il Te Deum, i canoni della Messa, sono tutti dei grandi ziccaron, cioè sono proclamazioni delle Mirabilia Dei che però si ripetono oggi per noi. Lode per una salvezza che Dio ha cominciato a operare dalla chiamata d'Abramo in poi, ma che si riattualizza per noi oggi. Direi, dopo questa presentazione generale, di cominciare la lettura del capitolo 12 e poi arriveremo leggeremo anche i primi versetti del capitolo 13 fino al versetto 16, in modo tale da sentire qual è la proclamazione della Pasqua che noi dobbiamo celebrare. Credo che dopo questa presentazione generale questi capitoli andranno fluidamente. Cominciamo la lettura.
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un agnello, si associerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo serverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. Lo mangeranno con azimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, uomo o bestia. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà per voi flagello di sterminio quando io colpirò il paese d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione. Lo celebrerete come un rito perenne.
E qui comincia la parte adesso degli agricoltori. Leggiamo.
Per 7 giorni voi mangerete azimi. Già dal primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato dal giorno primo al giorno settimo, quella persona sarà eliminata da Israele. Nel primo giorno avrete una convocazione sacra, nel settimo giorno una convocazione sacra. Durante questi giorni non si farà alcun lavoro, potrà essere preparato solo ciò che deve essere mangiato da ogni persona. Osservate gli azimi, perché in questo stesso giorno io ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete questo giorno di generazione in generazione, come rito perenne. Nel primo mese, il giorno 14 del mese, alla sera, voi mangerete azimi fino al 21 del mese, alla sera. Per 7 giorni non si troverà lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà del lievito sarà eliminato dalla comunità di Israele, forestiero o nativo del paese. Non mangerete nulla di lievitato. In tutte le vostre dimore mangerete azimi.
Andiamo avanti.
Mosè convocò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate a procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia e immolate la Pasqua. Prenderete un fascio di issopo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e spruzzerete l'architrave e gli stipiti con il sangue del catino. Nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino. Il Signore passerà per colpire l'Egitto. Vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti. Allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire. Voi osserverete questo comando come un rito fissato per te e per i tuoi figli per sempre. Quando poi sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete questo rito. Allora i vostri figli si chiederanno: che significa questo atto di culto? Voi direte loro: è il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli israeliti in Egitto, quando colpì l'Egitto e salvò le nostre case. Il popolo si inginocchiò e si prostrò. Poi gli israeliti se ne andarono ed eseguirono ciò che il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne, in tal modo essi fecero.
Andiamo avanti.
A mezzanotte il Signore percosse ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero nel carcere sotterraneo e tutti i primogeniti del bestiame. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli egiziani. Un grande grido scoppiò in Egitto perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e gli israeliti. Andate a servire il Signore come avete detto. Prendete anche il vostro bestiame e le vostre greggi, come avete detto, e partite. Benedite anche me. Gli egiziani fecero pressione sul popolo, affrettandosi a mandarli via dal paese perché dicevano: stiamo per morire tutti. Il popolo portò con sé la pasta, prima che fosse lievitata, recando sulle spalle le madie avvolte nei mantelli. Gli israeliti eseguirono l'ordine di Mosè e si fecero dare dagli egiziani oggetti d'argento e d'oro e vesti. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali annuirono alle loro richieste. Così essi spogliarono gli egiziani.
Un simbolico, Andiamo avanti.
Gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Sukkot, in numero di 600.000 uomini capaci di camminare, senza contare i bambini.
Ho già detto, sono forse 600 famiglie. 600.000 è già una rilettura, perché il numero degli israeliti al tempo del censimento di Davide. E quindi al tempo del censimento di Davide, 400 anni dopo, dicono: ecco, siamo noi che abbiamo fatto Esodo. È già uno ziccaron, diciamo, legale. Ecco. Andiamo avanti.
Inoltre, una grande massa di gente promiscua partì con loro, e insieme greggi e armenti in gran numero. Fecero cuocere la pasta che avevano portata dall'Egitto in forma di focacce azime, perché non era lievitata. Erano infatti stati scacciati dall'Egitto e non avevano potuto indugiare, neppure si erano procurati provviste per il viaggio. Il tempo durante il quale gli israeliti abitarono in Egitto fu di 400 anni. Al termine dei 430 anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore, per farli uscire dal paese d'Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti, di generazione in generazione. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: questo è il rito della Pasqua, nessun straniero ne deve mangiare. Quanto a ogni schiavo acquistato con denaro, lo circonciderai e allora ne potrà mangiare. L'avventizio e il mercenario non ne mangeranno. In una sola casa si mangerà, non ne porterai la carne fuori di casa, non ne spezzerete alcun osso. La comunità di Israele la celebrerà. Se un forestiero è domiciliato presso di te e vuol celebrare la Pasqua del Signore, sia circonciso ogni suo maschio. Allora si accosterà per celebrarla e sarà come un nativo del paese. Ma nessun non circonciso ne deve mangiare. Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero che è domiciliato in mezzo a voi. Tutti gli israeliti fecero così, come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne, in tal modo operarono. Proprio in quel giorno il Signore fece uscire gli israeliti dal paese d'Egitto, ordinati secondo le loro schiere.
Ok. Voi sapete che ancora oggi gli ebrei celebrano questo rito così come lo celebrò Mosè, o come venne prescritto da Mosè, secondo un preciso seder, cioè un preciso ordine. Vi raccontavo che sono contrario a scimmiottare riti così importanti di altre religioni, quindi io non ho mai fatto la cena ebraica nel senso liturgico, però nei vari tentativi di raccogliere fondi per il povero comitato Roraima ho anche fatto una cena a base dei cibi ebraici. È stato veramente interessante alcuni anni fa a Michelino, con la, forse qualcuno di voi c'era, con la collaborazione dell'Istituto Alberghiero, perché essendo noi una onlus potevamo dare anche il timbro ai camerieri, ai cuochi, come sapete, alternanza scuola-lavoro, ecco, quindi gratuitamente sono venuti, hanno fatto una bellissima cosa. E abbiamo cercato di mangiare insieme gli stessi cibi che sono prescritti nel seder pasquale. Come avviene attualmente la cena ebraica? Innanzitutto la festa di Pasqua inizia il giorno prima con l'eliminare dalle proprie abitazioni ogni cosa che contenga la metz, cioè il lievito. Non solo il pane, i dolci, ma anche la birra, ma anche alcuni cosmetici che contengono il lievito. E allora la sera che precede la Pasqua, dopo il tramonto, come atto conclusivo di pulizie pasquali accuratissime per compiere l'eliminazione della metz, si procede a lume di candela a un'ultima ossessiva ricerca affinché la mitzvah, cioè la norma religiosa, sia compiuta pienamente. Lo scopo di questa ricerca è soprattutto educativo, cioè i genitori girano per la casa e addirittura hanno nascosto prima in alcuni punti dei pezzettini di pane, così che siano i bambini a trovare. Noi, ecco, questo già preannuncia la festa. Il mattino successivo tutto il brano, il pane ritrovato, le briciole, vengono bruciati insieme al lulav, quel famoso rametto di erbe e di rametti che è usato nella precedente festa delle capanne, la festa di Sukkot, che ricorda appunto l'esodo, la vita sotto le tende, e che viene conservato e bruciato in quella mattina. A proposito di rametti, se qualcuno volesse, facciamo il marketing, le bellissime corone natalizie che sono fatte dalla nostra Amalia De Stefanis, o i centrotavoli natalizi con aglifoglio, rami di pino, eccetera, eccetera, questa nostra amica fa queste cose e li regala per il Comitato Roraima, abbiamo messo un'offerta di 20 euro, insomma, in maniera tale da poter raccogliere qualche soldo anche adesso. Però vedete, anche noi nel Natale abbiamo i nostri rametti, loro hanno i loro rametti. Si termina il rituale di purificazione dagli azimi con questa frase: qualunque cibo lievitato che ancora sia in mio possesso, che io lo abbia visto o che mi sia sfuggito, che lo abbia sgombrato o meno, sia reso nullo e considerato polvere della terra. Alla cena pasquale ci sono alcuni cibi obbligatoriamente presenti. Intanto al centro della tavola troneggia il piatto del seder, con in mezzo tre pani azimi, i cosiddetti mazzot e shemurot, uno sopra l'altro, che simboleggiano il pane del povero, segno di servitù, evocazione di una partenza frettolosa, avete visto, verso la libertà, non c'è stato neanche tempo di fare fermentare la pasta. Nella parte anteriore del piatto c'è il karpas, cioè la verdura, che in genere è sedano, cipolla cruda, patata bollita, che è simbolo della libertà. È anche simbolo del fatto che poi in Israele nell'esodo si ricordava e si rimpiangevano a volte le cipolle d'Egitto. Subito dopo è posto il maror, cioè i gambi di lattuga romana e di altre erbe amare, avete sentito versetto 8 del capitolo 12, che sono simbolo delle sofferenze patite dagli ebrei in Egitto. E vicino c'è la rosette, che è un impasto di mele, di pere, di noci, di datteri, che ricorda la malta e che simboleggia quella che gli egiziani, schiavi d'Egitto, usavano per fare i mattoni. Abbiamo visto al capitolo 1, versetto 14. Ovviamente al centro di tutto c'è l'agnello arrostito, lo Zeroa, che simboleggia il sacrificio pasquale portato al Tempio di Gerusalemme il pomeriggio della vigilia di Pasqua. Ovviamente quando c'era il Tempio questi agnelli venivano uccisi a mezzogiorno della vigilia pasquale e venivano poi consumati nelle singole case alla sera. Dopo la distruzione del Tempio non esiste più questa macellazione sacra, però questo è un concetto da aver presente, perché Gesù muore, viene crocifisso alle 12 e muore alle 3 di una parasceve, dice Giovanni, cioè di una vigilia del sabato. Era infatti un gran giorno quel sabato, cioè un sabato che era Pasqua, cioè Gesù, ci dice chiaramente Giovanni, è l'agnello che si immola, il vero agnello, mentre nel Tempio uccidono gli agnelli che saranno mangiati poi alla sera, ecco che in quel momento lì sta morendo il vero agnello che fa fare l'esodo al mondo. Ed è un agnello a cui non sarà spezzato alcun osso. Ecco perché viene anche riletta la morte del Signore alla luce dell'esodo in questo senso. Vi ricordate, Pilato comandò che fossero loro spezzate le gambe, perché è chiaro che se spezzavi le gambe a uno che è appeso muore per asfissia, ma arrivato da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, gli trafiggono il costato, no? Perché si adempisse la profezia, non gli sarà spezzato alcun osso. È l'agnello che deve essere un agnello integro. Apro una dolorosa parentesi, l'agnello maschio, dolorosa parentesi perché ieri mi sono girati i cabasisi, direbbe il buon Cabilleri, quando ho letto che l'ex viceparroco, l'avete detto sui giornali, di Santa Rita, come è stato nominato, ahimè si chiama come me Carlo, come è stato nominato parroco di Cumiana, a proibito che le chierichette e le donne siano presenti nel presbiterio, cioè le chierichette possono solo fare l'accoglienza, cioè per tutto non vanno più chiamate chierichette, perché la parola chierichetta indica il clerus, piccolo clerus, cioè il clero è solo maschio, no? E quindi queste splendide fanciulle che così bene officiavano al massimo possono dare i libretti dei canti all'inizio della chiesa. Ha cominciato bene il suo ministero. Lo faceva da Santa Rita, Summa Bincia Pa. E giustamente anche all'ufficio liturgico hanno fatto notare, non per niente non si chiamano più chierichette, ma si chiamano ministranti, che vuol dire che fanno un servizio. Ma se adesso non permettiamo neanche più alle donne di entrare nel presbiterio e di portare le ampolline, credo che davvero siamo a una follia religiosa che riprende delle parti ovviamente culturali dell'Antico Testamento, che sono sicuramente state superate da Gesù, in cui non esiste più né greco, né ebreo, né pagano, né credente, né uomo né donna, come dice Paolo nella lettera ai Galati. Queste cose qui mi fanno male. Io ieri sera, dopo aver letto queste robe, sono stato male.
Anche quella comunione, le donne non ci sono. Come? Non abbiamo più neanche la comunione.
Ragazzi, resistenza, 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 profezia. Non abbiamo paura di continuare a leggere saggiamente la scrittura.
Maria madre della Chiesa, così si diceva, adesso invece si sono radicati quelli del Verbo incarnato, quindi non so, è sempre parrocchia, ma
che sono molto poco incarnati, va bene. Allora, ancora in questo piattone c'è il bezzà, e questa è un po' una novità venuta nei secoli, l'uovo sodo, ma questo vi fa capire l'origine delle nostre uova pasquali, che è simbolo del sacrificio festivo che si portava al Tempio in aggiunta all'agnello pasquale, ed è anche segno della vita nuova. Da una parte, ecco, le erbe amare, che abbiamo visto sono segno un po' della schiavitù, della sofferenza patita dagli ebrei in Egitto, vengono intinte in una ciotola che contiene aceto o acqua salata, che rappresenterebbe le lacrime che Israele ha versato quando si trovava in schiavitù. Sul tavolo, oltre a questo piatto del seder pasquale, ci sono quattro calici di vino che ricordano i quattro grandi momenti che abbiamo letto in Esodo 6-8 dell'intervento di Dio. Io vi sottrarrò alle angherie degli oppressori, 2, vi libererò dalla schiavitù, 3, vi porterò via con la mia forza, 4, vi sceglierò come mio popolo. Quindi sottrarre dall'angheria, liberare dalla schiavitù, portarli via con la forza, eleggerli come popolo. Un quinto calice diverso dagli altri è il calice di Elia, che voi sapete Elia non è morto, è stato assunto in cielo su un carro di fuoco, e la tradizione ebraica prevedeva che Elia venisse prima della fine dei tempi ad annunciare il Messia. Ecco perché chiedono anche al Battista: sei tu l'Elia che deve venire? O anche a Gesù, che dice la gente che io sia. Alcuni credono che tu sia Giovanni Battista Redivivo, altri che tu sia Elia, o uno dei profeti. Ecco, c'è questo quinto calice che si tiene lì, la porta tra l'altro va tenuta aperta, c'è una sedia per Elia, nel caso che quella sera lì arrivasse il profeta Elia ad annunciarci il Messia. Il rituale è abbastanza complicato. Ancora adesso il pasto ebraico vero e proprio viene consumato in parte restando in piedi, appoggiati al gomito sinistro per indicare l'essere pronti a partire su comando del Signore. Il più giovane dei commensali, l'ho già detto altre volte, fa alcune domande al più vecchio sulla diversità di questa notte dalle notti abituali, che sono questi versetti dal 22 al 26, e da questa domanda parte tutta la grande narrazione dell'Esodo, letta in un testo che è l'Haggadah, l'Haggadah pasquale. Ce ne sono varie versioni, una l'ha tradotta Alberto Mello, ce ne sono tantissime, ma sono molto belle, le trovate nelle librerie, che sono il racconto dei fatti dell'Esodo ma descritti al presente, come se avvenissero oggi per chi celebra la Pasqua. E la lettura è intervallata dalla recita dell'Allel, ovvero il piccolo Allel, i salmi dal 113 al 118, e poi il grande Allel, che è il salmo 136. Anche Gesù ha fatto così, terminata la cena, si dice, e recitato l'inno, se ne andò nella valle del Cedron per andare al Getsemani. Recitato l'inno è il grande Allel, cioè l'Allel finale. Durante la cena, appunto quando si alza il calice di Elia, si apre apposta la porta di casa per significare che il Signore protegge e veglia non solo su Israele, ma su tutti gli uomini. E al termine i bambini intonano alcuni canti, e uno di questi è il canto del capretto, che noi conosciamo molto meglio come la fiera dell'est, alla fiera dell'est, è il canto finale del seder pasquale. E la serata termina augurandosi l'Ishanaba a Gerusalemme, l'anno prossimo a Gerusalemme, perché la grande attesa, la grande gioia è celebrare la Pasqua non nelle nostre città, ma a Gerusalemme, e per il credente nella Gerusalemme celeste. Anche i Vangeli sinottici parlano esplicitamente dei preparativi di Gesù per preparare la Pasqua, Luca 22,8, per immolare la Pasqua, Luca 22,7, e anche del desiderio ardente di Gesù di celebrare la Pasqua, o epitumia e petumesa, con desiderio desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, Luca 22,15. Ecco, il fatto che Gesù abbia inserito l'istituzione dell'Eucaristia in un contesto pasquale, non stiamo a vedere se la cena di Gesù è stata celebrata come cena pasquale nel rito del Tempio o secondo il rito degli Esseni, se volete poi ne parliamo tanto, ma ci porterebbe un po' via. Certamente però il contesto è pasquale, è molto importante per capire il significato che Gesù ha voluto dare alla Pasqua. A proposito di questo, il racconto di Luca è particolarmente significativo perché significa il superamento della Pasqua antica. Gesù aveva mangiato ogni anno l'agnello pasquale nella sua vita, ma ora non lo farà più, non mangerò più questa Pasqua. Quindi perché? Non perché il rito sia abolito, ma perché è portato a compimento. Non mangerò più questa Pasqua finché essa non si compia nel regno di Dio. Luca 22,16. E allora Gesù, celebrando l'ultima cena durante un banchetto pasquale, dà alla Pasqua ebraica il suo significato definitivo. Infatti, la nuova Pasqua, cioè il passaggio di Gesù e con lui di tutti noi, dell'umanità, dalla dimensione della morte alla dimensione della risurrezione, è anticipato nella cena pasquale, questo grande esodo, è celebrato nell'Eucaristia che porta a compimento la Pasqua ebraica e anticipa la Pasqua finale della Chiesa nella gloria del suo regno. Le ultime cose che ho letto sono il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1340. Quindi per i cristiani Gesù una volta per tutte salva tutti gli uomini, li inserisce nel regno stesso di Dio. Quindi la Pasqua ebraica diventa profezia della Pasqua di Gesù, che è l'agnello immolato per tutti gli uomini, in cui Dio fa fare esodo fino in fondo a tutta l'umanità per farci entrare nel regno di Dio. Quindi ogni Eucaristia ci pone in questo esodo verso il regno, ci fa uscire da noi stessi, ci pone in marcia verso i fratelli e verso il regno. Ogni Eucaristia è un ritorno dall'esilio, è un toccare la terra promessa, è un camminare verso di essa. Quindi ogni Eucaristia è uscire dall'individualismo, dalla parcializzazione, dall'atomizzazione e diventare popolo in cammino, relazione, incontro di altri fratelli che insieme marciano in questo popolo pellegrino verso il regno di Dio. Mi fermo qui, la prossima volta leggeremo il brano dei primogeniti e poi il significato dell'offerta dei primogeniti e poi cominceremo a vedere il grande tema del passaggio miracoloso del Mar Rosso.
Prego. Il calice, cioè, passiamo all'Eucaristia, quindi il pane che lui distribuisce spezzandolo è stato uno di quei pani azimi.
Sì, sì, e non per niente l'ostia è azima, ancora adesso.
Può essere uno di quei calici, forse quello di chi
calici. Allora, nella lettura pasquale, se voi fate una sinossi dell'istituzione dell'Eucaristia, c'è almeno un Vangelo che parla di due benedizioni di Gesù su due calici diversi. Cioè, poi nella memoria se ne fa uno solo, ma probabilmente Gesù aveva benedetto tutti i cinque calici della cena pasquale, ecco. E dando questi calici lui ha ricordato o a tutti o a qualcuno in particolare come voi bevete questo calice, così la mia vita è data tutta a voi, voi mi state succhiando, mi state bevendo, la mia vita è dono, e lo vedrete adesso, io darò la mia vita fino all'ultima goccia di sangue nella passione, e fate questo anche voi quando farete memoriale, quando vi riattualizzerete. Ho già detto tante volte che il primo significato dell'Eucaristia è proprio questo, cioè Gesù che si fa mangiare dagli altri, Gesù che si fa bere dagli altri e dice anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi bere dagli altri. Se non capiamo questo significato non abbiamo capito niente dell'Eucaristia, diventa un rito. Ormai la grande battaglia, è inutile che ce la neghiamo, è tra una religiosità che compie dei segni, dei gesti, che mette delle tuniche, che mette delle proibizioni, e invece la celebrazione della vita, la celebrazione di esperienze di umanizzazione, di salvezza, di libertà, ecco, cioè la relazione di fede con Dio e con i fratelli. E si gioca tutto lì. Sicuramente Gesù quando istituisce l'Eucaristia non vuole istituire un rito, vuole istituire una dimensione del credente, che è la dimensione del darsi fino all'ultima goccia ai fratelli sul suo esempio. E lì lui è presente, lì lui si rinnova, lì lui è la forza che ti dà per cambiare la vita, per cambiare la storia, per cambiare l'umanità. Lì c'è Gesù che ti riempie della sua agape, cioè della sua forza di amare senza essere riamato, senza attendere contraccambio. Questa è la vera presenza di Gesù. V'ho detto, no, forse mi pare di averlo accennato, qualche giorno fa mi aveva mandato una mail che mi ha molto commosso, di un parroco torinese che diceva: io non capisco più cosa voglia dire la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Aiutami un po', credo che la categoria della transustanziazione sia qualche cosa che non riesco a spiegare ai miei fedeli e neanche ai miei bambini. Mi affascina la tua idea del mito che ho letto nel tuo libro, cioè del mimo che ho letto nel tuo libro, cioè un segno per spiegarci delle cose, non mito, mimo, per carità, per spiegarci delle cose. E come posso spiegare? E io ho detto questo, guarda, io devo dire alcune cose, prima di tutto che resto fedele alla Santa Romana Chiesa, qualunque cosa dica, per carità, io l'accetto, però devo dire anch'io onestamente che a mio nipotino Davide di 4 anni e mezzo o agli indios di Roraima non vado certo a parlargli della transustanziazione, che è un termine filosofico, tomistico, aristotelico, di cui neanche noi, che seppur siamo nati in questa cultura, riusciamo a capire qualche cosa. E allora sono andato a prendergli tutta una serie di brani che mi paiono molto belli, sia del catechismo della Chiesa Cattolica, che laddove parla dell'Eucaristia dice sempre la stessa cosa. Dice: Cristo nel gesto eucaristico è presente misteriosamente, cioè nel mistero. Cioè il Signore ci assicura che Lui è presente in quel momento lì, che è il momento in cui si dona e ci dice di donarci. Ed è una presenza reale, c'è proprio Lui. La Chiesa ci dice c'è proprio Lui, non è solo un ricordo, un simbolo, è un memoriale che riattualizza la sua presenza. Ecco, quindi diciamolo pure, c'è Lui, corpo, sangue, anima e divinità, tutto quello che volete, ma andare a parlare ai bambini del catechismo, della transustanziazione, o agli indios Makushi o Vapishana della transustanziazione, credo anch'io che, per carità, Tommaso ha fatto un'opera bellissima al suo tempo, quando tutti avevano in mente, io credo, spero, avevano in mente questo tipo di categorie. Al giorno d'oggi la presenza reale la dobbiamo trovare altri modi. Cioè Gesù dice: nel momento, in questo momento in cui voi condividete il pane e siete impegnati a fare altro, io vi garantisco che sono veramente io presente lì. Ecco, come misteriosamente nel mistero. Cioè, e io ho sottolineato, tutti i pezzi del catechismo olandese, del catechismo della Chiesa Cattolica, della Chiesa Cattolica, che dicono sempre misteriosamente o nel mistero. Cioè, in una maniera che solo il Signore sa. Ecco, quindi a mio nipotino dico: guarda, nel momento in cui noi andiamo alla comunione, mangiamo quel pane e mangiamo quel vino, ecco, Gesù è veramente presente. Ed è veramente presente anche nella misura in cui tu ti saprai donare agli altri, saprai servire agli altri, saprai amare gli altri, perché Lui vuole questo. E io credo che questo lo capisca Davide da 4 anni e mezzo, lo capisca l'Indius Makushi, lo capisca l'Indio Vapigiana. Io ho rimandato la risposta a questo parroco, che mi ha detto: io ti ringrazio tanto, mi hai aiutato tantissimo, e grazie anche per il tempo che mi hai dedicato, alle mie parole, è finito lì. Però per dire come davvero, ecco, dobbiamo capire, io credo che il significato del mimo eucaristico, che è il significato del genere letterario, illumina anche tutto il discorso della presenza reale, altrimenti diventa sempre qualcosa di magico sacrale, altrimenti andiamo a ricercare davvero certe cose che a volte ci lasciano perplessi, l'ostia che la spezia in sé, il sangue, tutte queste visioni eucaristiche che sono veramente un po' difficili, che sono veramente un po' difficili da capire. Ecco, noi crediamo davvero nella presenza reale, che si esprime nel fatto che Cristo in quel momento ci garantisce che c'è Lui e che noi dobbiamo fare lo stesso. Cosa avvenga a livello molecolare, io credo che dobbiamo lasciare il Signore e stare a quello che dice il catechismo misteriosamente.
Prego. E allora la presenza nell'ostia al di fuori della celebrazione?
Allora, questo è un discorso molto delicato. È un discorso molto delicato. È stata una delle innovazioni del Concilio, se volete, perché se voi avete letto anche nella cena pasquale, no? L'agnello lo mangerete tutto, e se avanza qualcosa lo brucerete, cioè non è che conservavano l'agnello, no? Tant'è vero che la nuova visione del Concilio anche sulla presenza eucaristica è stata quella, è la messa no? È la celebrazione eucaristica, il sacramento che noi viviamo, le ostie restano lì a disposizione come viaticum per l'ammalato o per i lontani, come era nell'antichità. Cioè nell'antichità cosa succedeva? Che quelli che non potevano partecipare al pasto del Signore, no? Al pasto del Signore, ricevevano dei frammenti come segno di comunione, erano gli ammalati, erano i prigionieri, erano i carcerati, erano i martiri che stavano a languire nelle prigioni, ecco, ricevevano questo segno di comunione. E la Chiesa, tant'è vero che ha cominciato anche da un punto di vista liturgico ad esprimere questo nell'altare del Santissimo Sacramento, no? Che in genere, stando alle indicazioni liturgiche, non è più l'altare centrale della presenza, ma è un altare laterale. Chiaro che se io faccio l'adorazione eucaristica, io in quel pane lì ricordo tutto il mistero eucaristico. Ecco, ma questo è il significato grande, cioè io rivivo l'Eucaristia, rivivo la presenza reale di Gesù nel suo dono e nel dono che mi impegna con gli altri. Però è la messa in sé il momento della celebrazione. Io su questo, vedete, sono anche molto prudente, perché tutti gli eretici sono stati tutti bruciati sull'Eucaristia. Quindi io dico sempre, accetto pienamente la Santa Romana Chiesa e tutto quello che dice. Ma se vado a leggere quello che dice la Santa Romana Chiesa, dice quello che dico io. Perché il Concilio Ecumenico Vaticano II e il Catechismo della Chiesa Cattolica ha sempre parlato di presenza in misterio. In misterio. Cioè, e tant'è vero che appena sono state dette le parole questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, si dice mistero della fede. Ecco, prego. Facciamo l'ultima domanda.
Sì,
no?
Sì, sì. Poi arriva.
A me questa cosa non dà difficoltà, perché siamo nel mistero e non nella certezza, siamo nella fede. Quello che mi dà un po' di difficoltà è pensare che siamo già salvati, perché che Dio ci aiuta, ci protegge, ci guida, ci assiste sempre, lo capisco benissimo, ma il fatto che siamo già salvati ma non ancora, quello non riesco a capire.
Allora, brevissimamente, allora, mistero non vuol dire che non capiamo, mistero vuol dire, deriva dalla parola greca mio, che vuol dire cosa di fronte alla quale sto zitto. Sto zitto, cioè io non lo capirò mai, ecco, nel senso che è nell'immensità di Dio, quindi proprio una cosa di fronte alla quale dico: Signore, è verità, quindi la certezza io ce l'ho, ma anche la certezza che il modo è misterioso di fronte al quale sto zitto. Sul fatto che siamo già salvati, facciamoci coraggio, fratelli. Quando noi celebriamo la messa, noi viviamo già, cioè io dico qualche volta, adesso ci sono tutti questi film di fantascienza, è come un portale spazio-temporale che ti butta nel regno di Dio, no? Sapete, ogni tanto c'è il portale spazio-temporale in cui uno si trova Star Trek nel 30.022 su Plutone o va a sapere che cosa. Ecco, la messa dovrebbe essere questo momento in cui io già entro nel regno di Dio, già sono in paradiso e io sperimento già che sono salvato. Quando poi ritorno alla base, cioè alla terra, io ho già visto il regno, ho già sperimentato il regno, so che in Dio sono già salvato. Ecco il fondamento della mia gioia, della mia felicità, del mio ottimismo. Chiaro?
Sì.
Basta un coso e poi caffè e poi chiacchieriamo.